Buonasera a tutti, lode al Signore sempre. Ringraziamo il Signore per questa serata di preghiera in questa giornata dedicata alla Madonna del Silenzio. Vedete sopra di me l'icona della Madonna del Silenzio che noi abbiamo portato già dall'anno scorso alla Tuile e oggi il Papa Francesco ha dedicato a questa Madonna del Silenzio questa giornata. Il 1 agosto è la giornata dedicata alla Madonna del Silenzio, benedicendo proprio questa icona. Benedicendo proprio questa icona. E quindi ringraziamo il Signore per questa anticipazione profetica della fraternità riguardo il silenzio, la Madonna del Silenzio. Stasera cercheremo di fare anche noi silenzio per ascoltare quanto il Signore vorrà dire al nostro cuore. Ci prepariamo per la Tuile comincerà il giorno 15, quindi appena fra 14 giorni. E quindi stasera faremo preghiera del cuore e la faremo ancora per la settimana prossima e faremo un altro incontro di preghiera del cuore, ve lo dico prima, così se avete impegni, se non avete impegni, li prendete. E in pratica lo faremo sabato sera, in modo che la domenica sera chi vuole uscire, visto che siamo in un periodo di vacanze, e potrà farlo. Quindi lo faremo stasera, poi la faremo sabato sera e poi alla Tuile la faremo ogni giorno. Grazie Gesù per questi momenti di ascolto. È importante il silenzio perché nel silenzio, riuscendo a fare silenzio nel nostro cuore, possiamo capire e ascoltare la voce del Signore. Noi ci portiamo avanti con la 32esima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Ormai siamo alle ultime, proviamo a finirle, anche perché alla Tuile il tema sarà diverso. L'anno scorso abbiamo continuato con le domande di Gesù nel Vangelo di Marco. Alla Tuile invece il tema sarà delle beatitudini. Beatitudini che abbiamo visto, quelle nel Vangelo, le abbiamo viste in un altro lato il, ma ci sono tante altre beatitudini sparse e in pratica ce ne sono sette nel Vangelo, nel libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse contiene sette beatitudini e noi le vedremo in quei 7 giorni, anche se credo non riusciremo a vederle tutte e sette nei 7 giorni della Tuile, perché alcune hanno bisogno di due interventi. Comunque, dove arriviamo poi si continua anche dopo. 32esima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco e lo troviamo al capitolo 12, versetto 6, versetto 18. Vennero, ma è al presente storico, quindi vengono a lui dei sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione e lo interrogano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza. Allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza. E il terzo egualmente. E nessuno dei sette lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella resurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna? Poiché in sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè A proposito del rovetto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe. Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore. Al tempo di Gesù, la resurrezione era intesa così. Si moriva, si stava un po' in riposo, poi si risorgeva e ricominciava la stessa vita con Dio, avendo la stessa moglie e lo stesso marito. In pratica era una ripetizione della vita terrena. Forse anche noi pensiamo allo stesso modo, anche noi pensiamo che una volta risorti ci rincontreremo con le stesse persone, avremo gli stessi legami ed è una ripetizione solo che sarà nell'eternità senza più la malattia e la morte. L'uso del presente storico che Gesù, che l'Evangelista usa, anziché si avvicinarono, si avvicinano, lascia la questione aperta anche oggi. C'è il primo scontro che Gesù ha con una classe che lo emargina e non si prende cura di lui. Siamo al capitolo 20, ormai è 12, e ormai Gesù è diventato un grande maestro che fa parlare di sé. I sadducei si muovono e vanno per tentarlo. I sadducei sono i discendenti del sacerdote Sadoc e rappresentano la classe più aristocratica del tempo, la più ricca, la più potente e molto vicina alla Chiesa di quel tempo. Questo movimento, questa classe, i sadducei, rifiutano la resurrezione. Per loro tutto il vivere si conclude in questa esistenza terrena. Per loro il paradiso è da raggiungere qui, sulla terra, perché dopo non c'è niente. Una volta morti, boh, è finita. E loro hanno schiavi, servi, sfruttano i poveri, stanno bene, praticamente la classe più ricca della chiesa di quel tempo. Erano molto potenti, molto ricchi e avevano anche molto influenza sulla chiesa del tempo. Loro considerano ispirati soltanto i primi cinque libri della Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, dove non si parla di resurrezione. Quindi loro si fermano soltanto a quello. E quindi per i sadducei non c'è niente dopo la morte e negano anche l'esistenza di angeli e spiriti. Per loro questa dimensione spirituale non esiste. In pratica sono degli atei di fatto. Loro parlano di Dio, ma di un Dio che in fondo non si trova nella scrittura. E per gli ebrei, in generale, questa è la benedizione di Dio, è qui sulla terra. Difatti, la ricchezza è qui. E molti di questi concetti li ritroviamo anche oggi. Allora, la prima domanda che noi possiamo farci è: credo che tutta la vita si svolga su questa terra, su questo piano della materia, oppure credo che c'è anche una vita nello spirito? Perché molte volte noi ci comportiamo, nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni, nelle nostre paure, come se tutto si conclude qui, in questi pochi anni che stiamo visitando il pianeta Terra. I sadducei mettono in trappola Gesù, presentando il caso di sette fratelli che sposano la stessa cognata. Questa è la legge del levirato da levir cognato. A quel tempo i matrimoni erano combinati, erano matrimoni di interesse, ma il matrimonio aveva un'unica funzione: dare dei discendenti alla famiglia. Quindi, se il marito moriva e non aveva figli, il cognato era obbligato per legge divina a sposare la cognata per dare una discendenza. Il primo figlio maschio doveva avere il nome del fratello morto era considerato figlio del morto e aveva la sua eredità. Addirittura questo si trova già nelle prime pagine, della Bibbia. Se qualcuno non aveva piacere di sposare la cognata, non perché la cognata fosse particolarmente racchia, ma perché voleva tenersi il patrimonio, voleva tenere il patrimonio per sé, quindi questa è la ragione del rifiuto, si applicava la legge dello scalzamento. Lo troviamo nel Deuteronomio 25,9, che dice: la cognata si avvicinerà in presenza degli anziani, gli toglierà il sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e prendendo la parola dirà: così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la famiglia del fratello. Questo è importante perché, specialmente a Natale, si legge il brano di Giovanni Battista che dice: io non sono degno di sciogliere i legacci dei sandali. E molte volte nelle omelie sentiamo che questa è l'umiltà di Giovanni Battista, e Giovanni Battista era umile, non sono degno di sciogliere i legacci dei sandali. Ma Giovanni Battista si riferisce proprio a questo, alla legge del levirato, e dice: io non sono il marito, io non posso prendere il posto del marito, non è lui che deve fecondare la vedova. In pratica, Israele era considerata vedova, senza figli. Doveva arrivare lo sposo, il Messia, in questo caso Gesù, che avrebbe fecondato Israele, avrebbe dato una discendenza, avrebbe rivoluzionato il tutto. Ecco perché Giovanni Battista con questa frase fa una specie di scalzamento. Nell'Antico Testamento, ecco, non c'è i sette fratelli che sposano la stessa moglie, ma abbiamo l'esempio di Sara, che ormai il libro di Tobia gira e rigira, vedo che ritorna in tante catechesi dei vari gruppi, e Sara che ha avuto sette mariti che gli sono morti senza avere figli, e poi arriva Tobia ed era l'uomo giusto per lei. I Sadducei pongono questa domanda: questa donna, dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie? Perché tutte e sette l'hanno avuto in moglie. In pratica dice: con chi staremo? E, l'ho detto altre volte, una mia zia che si è sposata 3 volte. E in punto di morte, quando sono andato a trovarla, si è confessata, ha parlato e mi ha detto: ma adesso che io morirò e andrò in paradiso, con chi starò dei 3 mariti che ho avuto? E io gli ho detto: con quello che hai amato. E lei mi ha detto: ma io li ho amati tutte e tre in maniera diversa, ma io ho voluto bene a tutte e tre, quindi con chi starò? Ecco. Mia zia, come tanti di noi, pensano che la vita eterna, la vita per sempre, la vita uscendo da questo grembo della terra, è una ripetizione della vita di questa terra. Noi staremo con chi abbiamo amato, ma non è uno stare, è un'altra vita che noi non abbiamo nessuna percezione. Noi non abbiamo nessuna cognizione di questa vita che noi vivremo in Dio. Non lo sappiamo e nessuno è venuto dall'aldilà a raccontarcelo. Ci sono rivelazioni private, cose, ma come dicevo stamattina nell'omelia di questa domenica, non abbiamo bisogno di rivelazioni ulteriori. Quello che ci ha detto Gesù ci basta e quello che non ha detto non c'è lecito saperlo. E boh, è inutile indagare. Abbiamo tante cose sul quale pregare. E il bambino che sta, noi siamo stati nel grembo della mamma, non abbiamo memoria di questo, ma noi siamo stati 9 mesi, o giù di lì, che è stato più o meno, 9 mesi e abbiamo formato il nostro corpo, ma uscendo dal grembo materno, noi non avevamo nessuna percezione, di quello che avremmo vissuto. Adesso noi siamo nel grembo della terra. E stiamo formando la nostra anima, la nostra personalità, ma noi non abbiamo nessuna percezione di quello che sarà uscendo da questo grembo terreno, entrando nella vita eterna, sta di fatto che non ripeteremo la stessa vita e non ci sarà marito e moglie. E noi saremo con le persone che abbiamo amato, poi avremo tante sorprese, ma il matrimonio è una istituzione prettamente umana che va bene. E c'è questo bellissimo progetto, ma non ripeteremo la stessa cosa. E Gesù dice chiaramente: noi saremo uguali agli angeli, ma non saremo angeli. È sbagliato tante volte quando muore un bambino, quando muore un giovane, è diventato un angelo. No, non è diventato un angelo, è rimasto bambino, bambina. Noi saremmo uguali agli angeli. In che senso saremmo uguali agli angeli? Per gli ebrei il matrimonio aveva un unico fine, quello di procreare. Attenzione che sino al Concilio Vaticano II anche la Chiesa ha pensato questo. E difatti il matrimonio degli anziani, dove non possono proliferare, non possono avere più figli, non era ammesso. È stato ammesso dopo il Concilio Vaticano II, quando si è scoperto, ovvero si è arrivato alla percezione che il matrimonio non è soltanto per fare figli, ma il matrimonio è un progetto comune, è un progetto comune dove i due saranno una carne sola. Allora, saremo uguali agli angeli? In che senso? Noi nel credo diciamo, credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Dio ha creato gli angeli una volta per sempre. Non è che gli angeli con altri angeli si accoppiano e fanno altri angeli. Ormai gli angeli ci sono per tutti, creati una volta per sempre, e quindi non hanno bisogno di fare angelini, di fare angioletti, di procreare, perché ci sono per tutti. Creati una volta per sempre. Quindi quello che sta dicendo Gesù, che saremmo uguali agli angeli, saremo ormai creati e abbiamo avuto la prima vita nel grembo della mamma, la seconda vita nel grembo della terra, la terza vita la avremo nel grembo di Dio senza più bisogno di procreare. Nella vita eterna non ci sarà procreazione. La procreazione è qui sulla terra, dove l'uomo e la donna si incontrano e fanno un figlio, una figlia. Stop. E il fatto che i due saranno una carne sola, è bello ricordarlo, che non significa l'unione biologica dell'uomo e della donna, ma nel senso che saranno uno. E che hanno un progetto comune. Il matrimonio, questo è bello ricordarlo, il matrimonio è quando due persone diventano un'anima, diventano una cosa sola, diventano uno nel senso che uno è l'attributo principale di Dio, quindi vengono divinizzati. Questa è la cosa bella del matrimonio. Difatti a me piace tanto. E tante volte sono stato tentato di proporlo quando celebro un matrimonio. E nel rito ortodosso, nel matrimonio, sull'altare si mette un piatto con tre candele, una candela al centro spenta e due candele laterali accese. Quindi il matrimonio comincia con queste due candele accese. Una volta che lo sposo e la sposa hanno detto sì, lo voglio, si spengono le due candele laterali e si accende la candela al centro per dire da adesso siete uno, da adesso non sarete più due persone diverse, due persone distinte, ma sarete un'unica persona, ovvero due persone rimangono persone, ma avrete un fine comune, un'anima comune. Ecco perché Gesù è nato senza il concorso di uomo. Giuseppe non ha fatto niente se non dare il nome, se non dare il casato. Lo Spirito Santo scenderà su di te, perché ogni figlio, al di là della meccanica dei corpi, è sempre un dono dello spirito. Lo vediamo anche adesso con tutti questi artifici che si fanno con fecondazione, cosa c'è una difficoltà enorme, ma il figlio, la figlia nasce solo quando lo Spirito Santo feconda il grembo di una donna, attraverso, ovvio, il seme dell'uomo. Gesù è stato chiaro: la carne non giova a nulla. È lo spirito che dà la vita. E qui c'è la seconda domanda. Vedo il mio matrimonio come un progetto eterno, come un progetto per sempre, come un progetto comune. Il matrimonio è un progetto comune che poi avrà irradiazione nell'eternità. Questa è la bellezza. Lo ripeto perché dobbiamo fare sempre questo riferimento al matrimonio e il discernimento continuo sull'unione del matrimonio, non per cercare difetti, ma proprio per migliorarlo. Ecco perché è bello che gli sposi facciano lo stesso cammino di preghiera, lo stesso cammino di fede, non tanto per fare le stesse cose, ma perché nello stesso cammino possano incontrare le anime, possano guidare le anime, possano camminare. Allora sì che il progetto diventa eterno. Molte volte sembra quasi che l'unione parte dall'attrazione, dalla cintola in basso, ma va bene, siamo anche incarnati, siamo carne, ma non può ridursi a questo, bisogna entrare. Ecco perché si dice che il matrimonio è indissolubile, ma il matrimonio è indissolubile perché l'amore è indissolubile. Quando noi amiamo, amiamo per sempre. Questa è la cosa bella. Ecco perché l'amore è indissolubile, non si può scindere. Ecco perché è bello che noi continuiamo ad amare e ad amare. Perché l'uomo e la donna non sono uniti in base ad una volontà umana, perché si dice non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Dio è amore, Dio è amore. E quindi quando due persone si amano, sono già unite in Dio. Poi ci sono, c'è tutto il procedimento del rito, dei documenti, della cosa. Ma un uomo e una donna non sono uniti in base ad una volontà umana e quindi non possono essere separati da una volontà umana. Quello che unisce un uomo e una donna è quella forza che proviene da dentro e che sentiamo provenire da Dio. È l'onnipotenza dell'amore che ci libera e ci unisce l'amore. E l'amore incarnato. E a volte sento dire Dio è amore, quindi le persone che si amano in Dio, amore però agape, attenzione, sappiamo che l'amore in greco è eros, filia e agape, le persone che si amano al di là dei sensi, al di là, quando due anime si incontrano, nulla li può separare, non c'è uomo, non c'è realtà umana che può separare due persone che si amano in Dio, perché è lì che comincia il vero matrimonio. Poi è tutto una conseguenza, tutta una conseguenza. È bene ricordarlo perché ognuno, molti di voi che mi state seguendo, che vivono la realtà del matrimonio e possano cercare di aggiustare, possano cercare di limare e soprattutto possano cercare questa apertura dello spirito, perché le due persone che si amano e possano amarsi sempre più in Dio. Dio che è amore, o Theos, agape, estin. Gesù continua facendo riferimento ad Abramo, Isacco e Giacobbe, i patriarchi, che, guarda caso, tutti e tre hanno avuto problemi ad avere figli. Abramo e Sara hanno avuto Isacco per misericordia di Dio, e anche se poi quando muore Sara, Abramo si sposa e avrà ancora altri figli, ma quei figli non faranno parte dell'eredità spirituale. L'eredità sarà quella di Isacco, che è stato dato da Dio. E poi abbiamo Rebecca, Rebecca e Isacco, che anche loro hanno i gemelli, ma li hanno 15 anni dopo il matrimonio, dopo tante preghiere, quindi hanno avuto sì gemelli per misericordia di Dio. E poi abbiamo Giacobbe, molto prolifico, e Giacobbe è sposato con due donne, Lia e Rachele, ma lui amava Rachele. Lia gli dava figli a bizzeffe, un figlio l'anno si può dire, mentre Rachele a questi due figli sempre per misericordia di Dio, Beniamino e Giuseppe. Giuseppe che significa il Signore ha aggiunto un figlio. Giuseppe il primo, poi con Beniamino sappiamo che Rachele muore di parto. E perché Gesù fa riferimento a Abramo, Isacco e Giacobbe? Per far capire che la vera generazione, il vero popolo di Israele, non è quello che nasce dalla carne, ma quello che nasce dallo Spirito. E quindi noi dobbiamo guardare alla generazione dello Spirito, perché quella è la realtà ultima. Quando noi riusciamo a vivere la realtà eterna e ad amare al di là del bisogno, capiamo che l'amore è libero, è liberante, l'amore è gratuità, l'amore è Dio, l'amore è eternità. Amare è una cosa stupenda e soprattutto amare a partire da te. Poi può anche capitare che l'amore non viene ricambiato, ma è difficile che sia ricambio, quando le persone amano con intensità. C'è sempre nell'amore, bellissima, una volta ho fatto un'omelia su tu sei Pietro, ma su questa roccia costruirò la mia chiesa. In un rapporto di coppia c'è sempre uno o una che ama di più, che è roccia e che fonda, e che va oltre, le dissonanze, non so come dirlo, che c'è in ogni unione, la quotidianità, perché gli amanti durano anni e anni e anni, perché non hanno la quotidianità, si incontrano nel weekend, si incontrano, ma quello che mina il rapporto di coppia è proprio la quotidianità, che dove noi togliamo ogni maschera, dove noi togliamo, ci si vede nella nostra povertà. E nelle prime battute della storia di Abramo e Sara, quando Dio chiama Abramo, leggiamo: allora Abramo partì come gli aveva indicato il Signore, prese la moglie Sarai e Lot era il nipote, loro non avevano figli, quindi hanno adottato questo nipote. Abramo era già ricco di suo, questi soldi dovevano andare a qualcuno, quindi adotta questo nipote Lot. E si dice, prese la moglie Sarai e Lot e tutte le anime che aveva generato. E, è bellissima l'interpretazione che i rabbini di Israele danno di questo passo. E quella di Abramo e Sara è una bellissima storia d'amore e loro generano anime. Chi ama è fecondo. Chi ama, indipendentemente da avere figli nella carne. Ecco perché, diciamo, la verginità consacrata e i preti, le suore, o chi sceglie di non sposarsi, ma rimane nell'amore, non si inacidisce. A parte che io ho visto nella mia ormai lunga esperienza, ormai io sono nella vecchiaia, ho visto persone che si sono li ho conosciuti acidi, Si sono sposati, sono rimasti acidi, si sono separati, si sono risposati e hanno continuato ad essere acidi. Quindi non significa, a volte si parla di zitella, la zitella acida, ma io ho visto anche mogli acide, per non dire mariti. Chi ama, dicevo, il riferimento di chi di una verginità consacrata è proprio questo, perché chiamate padre, ma io non ho figli, e alle suore le chiamiamo madre, ma non hanno figli, perché il prete e la suora si presume che devono generare nello spirito, ma chi ama genera già nello spirito. E dicevo, l'interpretazione rabbinica che Israele dà di questo passo dice che Abramo e Sara hanno generato nello spirito tutte quelle persone cui hanno parlato della Shekinah, Shekinah che è la presenza di Dio, di Yahweh. Quello che dice Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, non è altro che una trasposizione di un detto rabbinico dove due o tre si riuniscono per parlare della Torah, per commentare della Torah, la Shekinah di Dio si manifesta. Quindi quando due o tre persone si riuniscono per discutere della Torah, quindi dei libri dell'Antico Testamento, la presenza di Dio si manifesta e noi l'abbiamo visto. Ogni volta che parliamo di Gesù, ogni volta che parliamo di Lui, ogni volta che commentiamo la parola nell'unzione dello Spirito e non soltanto un'elucubrazione teologica razionale, la presenza di Dio si manifesta. Ogni volta che noi parliamo di Gesù, ogni volta che noi commentiamo la parola, ogni volta che noi viviamo la parola e ne diamo testimonianza, noi stiamo generando dei figli nello spirito. E qui bisogna restare aperti. Io credo di avere tanti figli nello spirito. Poi questi figli crescendo, come tutti i figli, chi si allontana, chi abbandona il padre, chi fa altre strade, va bene lo stesso. Però sono figli a me. E il mio compito è quello di continuare ad amarli. Continuare ad amare tutte le persone che ho generato nello spirito, come ha fatto Gesù. Gesù ha generato nello spirito i 12 apostoli. Poi, sia il primo che l'ultimo, si dice, sia Pietro che Giuda, lo tradiscono. E quando nel Vangelo di una lista di persone, il primo e l'ultimo hanno una caratteristica, tutti hanno la stessa caratteristica. Se noi leggiamo il Vangelo, il primo è Pietro, l'ultimo è Giuda. Il primo Pietro lo ha tradito, anche se poi si è pentito ed è ritornato. Giuda tradisce e si perde. Il primo e l'ultimo sono traditori, quindi sono tutti traditori. Ma Gesù li ama. Gesù ha continuato ad amarli. E questo lo dico perché tutti noi, facendo un cammino nello spirito, e i catechisti, e io ho fatto il catechista diretto, tutti quei bambini a cui io ho parlato del Signore, ma io li sento figli miei, figli nello spirito, poi si sono allontanati, sono andati, hanno fatto altre strade, oppure se mi vedono sono in soggezione, non ha importanza, ma sono figli a me. Così come tutte quelle persone della fraternità, e poi altri hanno fatto altri cammini, ma sono figli a me. E quindi il mio compito è continuare ad amarli e continuare a pregare per loro e a continuare ad esserci. Poi magari non ti cercano più, ma non ha importanza. Io l'ho visto anche con alcuni che sono diventati preti, grazie a me, ma chi li ha visti più? Anzi, specialmente adesso che sono diventato un prete quasi scomodo, sembra quasi che non mi conosco, ma non ha importanza. La tentazione è quella di inacidirsi, la tentazione è quella di entrare nel risentimento. No, un padre e una madre amano sempre il loro figlio, la loro figlia, malgrado. Voi parlate, ad esempio, io con mia sorella ho un bel rapporto, parliamo di tutto, ma quando io parlo di sua figlia mi devo mettere due piedi in una stivale, come si suol dire, perché lei diventa una belva. La belva, perché deve difendere sua figlia a torto e a ragione. Ma lo stesso mio fratello Antonio. Guai se io gli dico qualcosa di suo figlio o di sua figlia. Poi a volte la tentazione c'è e io parlo e la classica frase, tu non hai figli, non puoi capire. A me lo dici. Però vi dico questo perché un padre, loro sanno che sono nel torto, ma continuano a difendere il figlio. E lo stesso dobbiamo fare noi, per i figli nello spirito. Per voi che fate le catechesine del lunedì, del martedì, del mercoledì, del giovedì, del venerdì, sappiate che se c'è una persona che accoglie la tua parola, quella la stai generando nello spirito. E la tua funzione sarà sempre di amarla. Come ami Vittoria, come ami Raffaele, come ami Margherita, come ami Andrea, come ami Benedetta, come ami Chiara, come ami, adesso mi, come ami Alessandro, Alessandra e tutti gli altri, come ami Luciano, come ami Matteo Luca, come ami, questo è. Perché c'è quella, oh, non sto sforando, chiudiamo, perché c'è quella bellissima frase di Dio che chiama Abramo e gli dice, prendi il tuo unico figlio. No, lui ne aveva due figli, aveva Isacco e Ismaele, quello che ami, perché poi Ismaele lo ha abbandonato, quello che ami e portamelo, quello che ami. Perché Dio ci fa amare alcune persone? Ci fa amare alcune persone perché quello è il metro di riferimento. Come ami quella persona, devi amare tutti. Devi amare tutti. Come ami Vittoria, devi amare tutti come se fossero Vittoria. Come ami Matteo Luca, così tutti devono essere amati. Come ami Andrea. Così tutti, e come chiudi un occhio e chiudi anche l'altro sulle malefatte, chiamiamole malefatte, così deve essere per gli altri. Solo che a volte per i nostri abbiamo, ma non soltanto quelli adesso, non soltanto quelli che fanno le catechesi, anche attraverso un canto. Ricordatevi che Agostino, Sant'Agostino, lui dice chiaramente, non furono le prediche di Ambrogio a convertirmi. Ma furono i canti nel Duomo di Milano che sciolsero il mio cuore. E qui si apre anche a tutti i cantori che non fanno catechesi, ma cantano. Quindi se tu canti con l'unzione dello Spirito, puoi toccare il cuore di un Agostino che si converte, diventa figlio tuo. E allora, devi amarlo come ami la persona che ami di più. La persona che ha. Guardate, questo mi ha portato alla conversione. Ecco perché a volte sembro essere accomodante. E non è che sono accomodante, è quella è la cosa. È come prendi il tuo unico, quello che ami, e così dobbiamo amare tutti. E questo è quello che le anime che avevano generato. Noi generiamo anime. Attraverso il nostro ministero, di cui saremo responsabili, di cui siamo responsabili. Poi ognuno farà le sue scelte, ma di come siamo responsabili? Di persone che io non vedo più, non vedo più. Ma io sono responsabile perché io me li ricordo nella preghiera. È stupendo. È stupendo la sera per me, è la cosa più bella la sera quando ma sono stanco e le ultime cose. Non dico che passo in rassegna, per me è impossibile, ma affido sia al mattino che alla sera tutte le persone che sono entrate in contatto con me, che hanno avuto beneficio da me. A conclusione, Gesù qui fa una sfilettata, dice, voi non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Gesù proprio qui se le va cercando, altro che prudenza. Sì, prudente! Sì, come Gesù. Gesù sta parlando con le persone più importanti della Chiesa del tempo, persone che avevano questo ministero di guida, e gli dice: voi non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. La suprema autorità religiose, coloro che si definiscono i rappresentanti di Dio, non conoscono la sua parola né la sua azione. Allora qui ci sono due domande. La prima è: credo nella parola come un libro o come parola viva? Loro credevano nella parola, ma la credevano come un libro, come un teologo, come un catechista, come la Divina Commedia. Noi abbiamo avuto la grazia di avere le catechesi sulla Divina Commedia, e Inferno, Purgatorio, Paradiso, abbiamo visto la bellezza, ma la Divina Commedia rimane un libro con tanti messaggi, tra i più studiati nel pianeta, però rimane sempre un libro. Il problema, chiamiamolo, che la parola invece è viva, è viva. La parola di Dio non è scritta una volta per sempre dal profeta. E ricordate Gesù che scrive Digitus paterne dexere? Dobbiamo leggerla secondo lo Spirito Santo, e l'abbiamo visto come durante la preghiera è stupendo come quella parola ti apre scenari meravigliosi. Quindi credo che la parola di Dio è una parola viva, un libro che respira, come dicono gli ortodossi, oppure credo che sia una bella storia, la storia di Sara e Tobia, la storia di Abramo e Sara, e la storia di Giuditta, di Esther. Queste sono quelle che prendono di più. Qui è una domanda che dobbiamo farci, credo. Ma poi ancora la seconda è: credo, non conosci la scrittura, né la potenza di Dio. Cos'è la potenza di Dio? È lo Spirito Santo, l'energia, la forza di Dio. Quindi credo nella sua potenza, nella forza operante dello Spirito Santo che continua a dare vita ed è capace di far risorgere dai morti le cose morte. Ecco la cosa bella. Cioè, e purtroppo tante volte lo vediamo a partire anche da noi preti, crediamo che lo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità, che ha fatto miracoli nella prima Chiesa, e poi stop, chiuso. No, non funziona così. Crediamo che lo Spirito Santo è operante nella Chiesa, e quello che è successo 2000 anni fa, può succedere anche oggi. Gandhi già diceva ai suoi contemporanei: parlate sempre di un Gesù, di quello che ha fatto nei secoli passati, quando lui è stato sulla terra. Ma voi come lo rappresentate? Voi come lo vivete? È la stessa cosa, la stessa domanda che Gandhi ha fatto ai suoi contemporanei, la può fare anche a noi. Crediamo nella potenza. Voi non conoscete la potenza dello spirito, della potenza di Dio. E qui dice Gesù proprio lo dice: voi siete in grande errore. E quindi la domanda finale è: mi sbaglio pure io? Sono anche io in errore? E dov'è l'errore? L'errore è seguire la tradizione umana, ometto in pratica la parola. Credo che il Signore parli a me anche oggi. Credo che il Signore è vivo e quindi parla a me. Questo lo dico e lo ripeto e ho concluso, perché molte volte andiamo alla preghiera, il Signore dà delle parole, lode, lode, che bello, poi magari facciamo una preghiera, un canto, poi usciamo e quella parola non cambia la nostra vita. Perché va bene, ma sì, abbiamo passato un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, stiamo bene perché abbiamo cantato, abbiamo ascoltato cose belle, quindi questo ci fa bene. Ma la cosa importante è prendere questa parola e incarnarla nella nostra vita. Se il Signore ti dice: io marcerò davanti a te, allora devi essere convinto che il Signore marcia davanti a te. E adesso è così tante altre parole che il Signore ci dà, e dovremmo scriverle, dovremmo ricordarcele. E Vivere la nostra vita. Il Signore mi ha detto questo. Anche stasera, adesso, non ci sarà nessuno che farà una profezia, nessuno, apriremo la Bibbia alla fine per un passo comune per tutti. Ma adesso nel silenzio il Signore ci parlerà, ci farà capire alcune cose e allora è lì il momento in cui quello che abbiamo visto dovremmo portarlo e poi nel nostro quotidiano. Amen.